Allora, cari amici, bentornati in diretta. Allora, con me mi hanno raggiunto Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia, trattino Villaggio per la Terra.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E in collegamento dovremmo avere dottor Bruno Della Vedova, presidente dell'Unione Geotermica Italiana. Della Vedova, c'è?
Sì, ci sono. Buonasera a voi e buonasera a tutti.
Grazie. Allora, oggi Papa Leone è in visita in Turchia, lo abbiamo detto, è partito pochi minuti fa da Ankara per Istanbul. La scorsa settimana abbiamo accennato a questo paese anche perché tra circa un anno la Turchia ospiterà la prossima conferenza dell'ONU sul clima, la COP31. Io prima ho detto la COP30, no, poi mi sono corretto.
Vabbè, appena finita la 30, dai, quindi
in corso.
ci sta.
Allora, Tiziana, che ragioni ci sono dietro la scelta della Turchia per la prossima COP?
Sì, allora, in effetti, tra i tanti compromessi con cui si è appunto appena conclusa la COP di Belem, appunto la COP30, c'è stata anche la scelta della prossima sede. Nel 2026 le delegazioni si ritroveranno ad Antalya, sulla costa mediterranea della Turchia, ma la presidenza e gli incontri invece preparatori alla COP31 sono stati assegnati all'Australia, che era l'altra candidata ad ospitare la conferenza. Quindi diciamo una soluzione anche questa abbastanza particolare ed inedita, per accontentare sia i paesi del Pacifico, che vogliono focalizzare le trattative su quello scenario, sia i turchi, che da anni invece premevano per ospitare i negoziati sul clima. La Turchia non è proprio all'avanguardia, diciamo, della transizione energetica. Consideriamo che ad esempio il 35% della produzione elettrica nazionale viene ancora da centrali a carbone, anche se il paese ha preso l'impegno di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2053. In alcuni settori delle rinnovabili però invece il popolo turco è nettamente sopra la media mondiale. Un quinto della loro produzione nazionale di elettricità viene da impianti idroelettrici, e inoltre sono il quarto paese al mondo, e i primi addirittura in Europa, per produzione di energia da fonti geotermiche, appunto, di cui parleremo appunto oggi.
Esatto.
Quando era, solo questo piccolo appunto, che quando era vicepresidente degli USA Al Gore, anni fa, definì la geotermia potenzialmente la maggiore fonte di energia al mondo ed anche la più incompresa. Sono passati molti anni da allora, da questa affermazione, però diciamo che non è cambiato molto. La geotermia soddisfa infatti soltanto circa l'1% diciamo, del fabbisogno energetico del pianeta, quindi sicuramente
sottoutilizzata. Diciamo. Allora, Giuliano, vuoi fare te la prima domanda al nostro ospite?
Eh sì, perché noi appunto la geotermia, noi pensiamo sempre ai geyser, all'Islanda, non so, il parco di Yellowstone, però in realtà sotto i piedi di quasi tutti noi al mondo c'è un tesoro che si chiama geotermia. Io, ecco, la prima domanda che farei a Della Vedova è questo: quali sono le fonti energetiche geotermiche e come vengono tirate fuori, come viene tirata fuori dal sottosuolo questa energia, e come viene trasformata in maniera utile per le attività umane, ecco?
Grazie della domanda. Dunque, tento di essere breve. La geotermia è il calore prodotto e immagazzinato nel sottosuolo. La geotermia è vecchia come il mondo. È lì da quando si è formato il pianeta. E come mai la geotermia è il cuore pulsante del pianeta? Si muove il nucleo, si muove il mantello, si muove la litosfera, la crosta, eccetera. Perché? Ma perché la crosta è fatta da rocce che sono refrattarie, non sono buoni conduttori di calore. Secondo, perché l'interno della Terra produce più calore di quanto la crosta sia in grado di dissiparne per semplice conduzione, quindi si spacca. Quindi ci sono i terremoti, la Terra non può raffreddarsi in silenzio. Vulcani, terremoti, eccetera. Allora, questa energia dove sta? Sta sotto i piedi di tutti. Come si usa? Si può usare vicino alla superficie con accessi poco profondi, entro 100-200 metri, per esempio, per far circolare un fluido e scambiare calore col sottosuolo attraverso il vettore fluido che noi circoliamo, e con le pompe di calore riscaldiamo, raffreschiamo, balneoterapia, serre, piscicoltura, industria, possiamo fare utilizzi termici. Se andiamo più in sotto, 1 o 2 chilometri, facciamo quello che ha fatto Ferrara, ovvero sia estrae fluidi caldi a 90 gradi da un paio di chilometri di profondità e immette questa energia, dopo uno scambio termico ovviamente, dentro una rete di teleriscaldamento. In questa maniera utilizziamo il calore della terra per riscaldare, per raffrescare, per acqua calda sanitaria.
Ecco, senta, mi permetta una cosa, però quando si parla di energie, diciamo, rinnovabili, fonti di energia rinnovabile, cioè molto difficilmente, almeno sui giornali, ma anche, diciamo,
nel dibattito
politico, si parla di geotermia, si parla sempre di eolico, termico, solare, al limite un po' di idroelettrico, ma di geotermia quasi per niente. Perché?
Allora, ecco, vediamo un grosso pregio e vantaggio della geotermia, poi vediamo perché non si parla. La geotermia è ovunque, è continua H24, 7 giorni, 365 all'anno. È programmabile e ha un impatto minimo perché sta sottoterra, non si vede. L'unica cosa che c'è è l'impianto di superficie. Quindi di più, diciamo, ambientalmente sostenibile. Disponibile naturale ovunque, risorsa strategica nazionale per quanto riguarda l'Italia, è lì e come mai non se ne parla? C'è una serie non piccola di problematiche. Prima di tutto, nell'utilizzo convenzionale, ovvero sia per estrarre calore da sotto, serve un fluido che ci porti il calore in superficie. O il fluido è naturale o lo facciamo circolare noi dentro un circuito chiuso come le sonde geotermiche superficiali a circuito chiuso con la pompa di calore. Ora, dove noi individuiamo le potenzialità, le risorse, è necessario fare indagini, ricerche, perforazioni. Questo richiede tempi lunghi, costi iniziali avanzati e un rischio. Se non trovi il fluido naturale a 2-3 chilometri, l'impianto non lo fai, quindi hai perso dei quattrini. Come mai la geotermia non cresce? Perché ha bisogno di raggiungere una sostenibilità e una scala funzionante, come ha fatto gli idrocarburi, il petrolio. Per fare questo serve una normativa che permetta di essere agili e veloci. Servono incentivi iniziali per fare in modo che si autosostenga e non abbia più bisogno poi di finanziamenti pubblici per crescere. È necessario ridurre il rischio di chi comincia in zone dove non si sa molto poco, e noi lo chiamiamo strumenti di sostegno per il de-risking, per ridurre il rischio. Dopodiché ha bisogno di progetti di ricerca, ha bisogno di formazione, servono i tecnici, gli ingegneri.
Ecco, insomma serve, dottor Delave, ho capito che serve tutta un architrave industriale e forse anche politico. Tiziana?
Ma quali sono quindi i paesi all'avanguardia nello sfruttamento della geotermia? Cioè, quali sono le zone geografiche anche potenzialmente più adatte a sfruttare le fonti geotermiche?
L'Italia è stata la prima due secoli fa col boro, nel 1904 con la lampadina accesa mediante il vapore che faceva girare una dinamo. Di conseguenza siamo stati fra i pionieri noi in questo. In Europa, l'Italia, la Turchia, la Grecia e l'Islanda. L'Islanda è uno dei traini, per esempio, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, l'Indonesia, le Filippine. Adesso l'Africa si sta muovendo e il Kenya ha già superato la capacità produttiva dell'Italia, il Kenya. La stessa Turchia ci ha raddoppiato, la Turchia è partita nel 2007, ecco, bene, in meno di 20 anni ha raddoppiato quanto l'Italia ha fatto dal 1910 in poi, quindi in più di un secolo. Per dire, quindi noi siamo fermi, eravamo i primi fino agli anni 80 E dopodiché ci siamo un attimo dimenticati, abbiamo tralasciato per tutta una serie di problemi, anche per mancanza di comunicazione, conoscenza e formazione di persone. Ecco, si è associato la geotermia alle emissioni in superficie, ai terremoti, eccetera. Ma se le cose sono fatte bene, il rischio è assolutamente affrontabile e sostenibile.
Professore, ecco, a questo proposito, per capire un po' meglio, la geotermia è solo possibile a grandi scale dove c'è vulcanismo, dove c'è appunto movimento?
No.
O ovunque? Perché poi a me, per esempio, che sono nel settore del giornalismo ambientale, mi arrivano spesso queste proposte di aziende o anche di istituti di ricerca per cui anche una villetta si potrebbe climatizzare con dei semplici impianti a poca profondità. Qual è la scala dello sfruttamento della geotermia? Cioè ovunque si può fare o solo in certi posti?
Allora, l'attuale dice che è preferibile in certi posti dove le sorgenti, le potenzialità, le alte temperature sono più vicine alla superficie. Se sono più vicine vuol dire che spendi di meno e le temperature sono più alte, ok? E questo vuol dire andare a cercare il fluido naturale. Fermo restando che per la villetta si può fare veramente ovunque, perché dicevo prima, le rocce superficiali della crosta sono refrattarie, quindi non sono buoni conduttori di calore. Di conseguenza, con una perforazione a 100-200 metri, si può immagazzinare nel sottosuolo il calore in eccesso che viene estratto dalle case durante l'estate e viene messo sotto i piedi e viene ripreso l'inverno successivo per riscaldare. Quindi si usa il sottosuolo come una cantina di energia termica dove si prende e si mette a circuito chiuso.
Come magazzino questo, in qualche modo.
Bravo, questo si può fare ovunque. Dopodiché, se noi vogliamo produrre corrente elettrica e poi utilizzare anche il calore, abbiamo bisogno di calore a più alta temperatura, noi diciamo a più alta entalpia. E che cosa serve fare? Bisogna andare più profondo. Questo nella geotermia di adesso. Nella geotermia invece del futuro, per la quale si sta già investendo e facendo ricerca e sperimentazione, non avremmo più bisogno di andare a cercare il fluido naturale, perché il fluido naturale costituisce una grande parte del rischio, perché se non trovi il fluido non hai il vettore che fa girare la turbina.
E quanto tempo ci vorrà per, diciamo, fare questo salto tecnologico, secondo lei?
È già in atto il salto tecnologico, ci stanno investendo negli Stati Uniti, in Cina, in Europa, in Germania per esempio, no? C'è Ivor, c'è Fervo, c'è Quiz, c'è XGS, sono delle grosse società che mettono insieme capitale pubblico, capitale privato per far fare un salto di qualità alla geotermia, spostando il rischio dal rinvenimento del fluido all'ingegnerizzazione del sottosuolo, che vuol dire che io cavo energia termica dalle rocce calde nel sotterraneo, meglio se non c'è fluido.
Okay.
Perché?
Questo è chiaro, professore. Senta, però vedo Tiziana che prima sì. Vorrei farla un'ultima domanda veramente in un paio di minuti.
Sì, volevo solo chiedere, voi che rappresentate un po' anche gli operatori del settore, quali sono le richieste urgenti che fate alla politica e alla società civile?
Grazie della domanda, perché è una cosa importante, ci stiamo lavorando adesso anche in questi giorni, è assolutamente necessario che un piano energetico a medio-lungo termine con una roadmap che dica qual è il mix energetico che serve per la transizione e per la net zero, diciamo emissioni pareggiate di carbonio. Come raggiungiamo questo? Il piano è necessario che sia stringente e che ci sia il mix. Non abbiamo nulla contro il nucleare, ma sappiamo che servono almeno 15-20 anni. La domanda è, nel frattempo, com'è che noi diciamo riduciamo le emissioni? Sicuramente non comprando fossile per riscaldare, per i trasporti, per produrre corrente. Quindi serve questo piano. È necessario, per quanto riguarda la geotermia, una normativa armonizzata fra regioni diverse, enti locali, il ministero, gli incentivi. Il FER 2 è uscito, noi stiamo aspettando, e ci è stato detto che nel 26 dovrebbero uscire le aste del GSE per sostenere gli impianti a emissioni nulle. E abbiamo bisogno di strumenti per il de-risking, cosa che già succede, non stiamo chiedendo la luna, questo già si fa in diversi paesi in giro per l'Europa. Abbiamo bisogno di progetti di ricerca per andare verso la next generation di geotermia. Avremmo bisogno di persone. La transizione si fa con i tecnici, gli ingegneri, i professionisti, gli architetti e gli urbanisti, perché le nostre città hanno bisogno di convertire i sistemi basati sul fossile in sistemi sostenibili a emissioni nulle.
E allora, professore, abbiamo capito che la strada è imboccata, ma ci vorrà ancora un po' di tempo. Allora, io ringrazio per essere stato con noi il professore Bruno Della Vedova, presidente dell'Unione Geotermica Italiana, e magari torneremo a parlarne perché l'argomento è molto interessante. Magari tra un anno la situazione sarà più agevole per chi vuole investire in questo settore. Buon pomeriggio,
speriamo,
professore.
Grazie e buonasera, grazie a voi tutti. Buonasera.
E allora, cari amici, interessante questa cosa della geotermia. Ne ho già parlato con un nostro esperto di Green Accord, che spesso si occupa di geotermia, e mi diceva che lui non capiva perché questo settore non fosse sfruttato. Ora l'abbiamo capito meglio oggi, diciamo, abbiamo capito che ci sono magari ostacoli sia burocratici, ma anche e soprattutto c'è bisogno di ricerca, di finanziamenti.
Esatto.
Dimmi, Giuliano.
Io vorrei ricordare una cosa che non c'entra con la geotermia, che oggi è il Black Friday, molti di voi compreranno molti oggetti tecnologici, e vi ricordo che per la legislazione italiana noi possiamo portare i nostri vecchi televisori, frigoriferi, forni, eccetera, per fare il cambio per chi ce li vende, quindi loro sono obbligati a prenderli e avviarli al giusto riciclo. Anche lì c'è una miniera di materiali, di terre rare, di oro, di metalli preziosi nelle nostre apparecchi tecnologici, quindi non li buttiamo dove capita, ma facciamo quello che la legge ci
soprattutto
impone.
Giù, non li lasciamo accanto al cassonetto.
Esatto. È molto più facile così. Esatto. Nel negozio dove si va a comprare il nuovo, loro sono la grande distribuzione, obbligata a prendere il vecchio. Quindi
e allora, grazie Tiziana, grazie Giuliano. Vi ricordo che se volete approfondire questi temi basta andare sul sito airday.it. Io vi do appuntamento a tra poco, perché torneremo a parlare del viaggio del Papa in Turchia.